Saluto anzitutto la nostra illustre relatrice, la dottoressa Margherita Bolla. Chi è veronese la conosce, e anche chi non è veronese, forse soprattutto chi non è veronese, come sottoscritto, che l'ha conosciuta proprio come illustre archeologa e curatrice dei due musei che danno lustro a questa città di origini romane, cioè il Lapidario Maffegnano e il Museo Archeologico e il Teatro Romano. La dottoressa è curatrice di queste due istituzioni museali e sapendo proprio di questa sua competenza, che è competenza non solo di curatrice ma di studiosa, di archeologa, io mi sono permesso, conoscendola già da qualche anno, di invitarla ad aprire questa serie di incontri su Verona storico-religiosa. E ovviamente non si può non partire dal momento più antico, fondativo della realtà storica veronese, cioè l'arrivo di Roma. E la dottoressa Bolla parlerà proprio delle testimonianze archeologiche dei culti romani portati da Roma con l'arrivo di Roma, la fondazione di Verona come colonia romana in città e nel suburbio e nel territorio circostante. Ovviamente avendo a disposizione il materiale depositato al Maffeiano e soprattutto al Museo Archeologico del Teatro, la dottoressa è competente in primissima persona di questo. Quindi noi iniziamo questo itinerario, che è un itinerario secolare, millenario, perché è una città ormai millenaria, Verona. È stata fondata prima della nostra era, quando Annibale, sceso dalle Alpi, stava progettando di distruggere, di attaccare e distruggere il potere di Roma, e Roma salì al nord per contendere ad Annibale, e quindi alla potenza vicino orientale di origine fenicia, il dominio del territorio della nostra penisola. Dopo aver risolto il problema annibalico, Roma, conquistato militarmente il territorio, lo conquistò civilmente e fondò, tolse le tende, per così dire, se ne andarono militari, e rimase il personale civile che fondò la città. La dottoressa Bolla parte proprio da questi inizi della città e, sondando una serie di materiali che ha scelto, ce li presenterà, ce li illustrerà e li contestualizzerà proprio nei secoli della fondazione di questa città. E adesso lascio con molto piacere la parola alla dottoressa Margherita Bolla. Grazie.
Grazie molto, professor Carozzi. Buonasera a tutti. Quindi cominciamo questa carrellata tra i culti e i fenomeni cultuali a Verona nel territorio in età romana. Come abbiamo detto, la messa a fuoco stasera è sugli aspetti archeologici e come prima cosa io vorrei ricordare che gran parte delle informazioni che noi abbiamo derivano dalla instancabile attività degli ultimi decenni del nucleo operativo della Soprintendenza Archeologica del Veneto, che continuando a sorvegliare gli scavi in città e nel territorio ha veramente recuperato una messe notevolissima di informazioni, alcune delle quali sono molto importanti anche per l'aspetto che questa sera ci interessa, cioè l'aspetto storico-religioso. Per mettere ordine in questa materia, che cerco di presentare naturalmente in chiave divulgativa senza scendere troppo nei dettagli, ma cercando di dare però un panorama complessivo per quella che è l'età romana, ho operato una divisione per praticità tra l'area urbana, cioè la città vera e propria di Verona, l'impianto urbano, il suburbio, cioè gli immediati dintorni della città, e poi il territorio veronese. E anche una ulteriore suddivisione all'interno di questa, tra quello che è l'ambito pubblico, i culti che erano culti della collettività, che potevano essere praticati da tutti i cittadini, e l'ambito privato, l'ambito domestico, quello in cui si svolgevano i culti familiari. Come detto, l'attenzione è rivolta soprattutto agli aspetti archeologici, a quello che ci resta di questo mondo ricchissimo che però non ha lasciato poi così tanto. E quindi ho cercato di recuperare anche delle immagini che potessero illustrare quelli che erano i riti che si svolgevano a Verona e nel suo territorio. Vediamo qui un frammento purtroppo molto lacunoso, conservato al Museo Archeologico, proveniente sicuramente da Verona, ma senza una provenienza specifica, senza dati specifici, che ci dà una raffigurazione molto rara, un victimarius probabilmente, e una parte posteriore di animale che è stato interpretato come un ariete. È una scena di sacrificio, della processione che precede il sacrificio di animali. Si pensa che questo alto rilievo decorasse un altare non piccolo, un altare di certe dimensioni, ed è veramente una testimonianza importante, probabilmente della prima metà del primo secolo d.C., anche se, come dicevo, molto spesso questi resti che abbiamo mancano di dati di contesto, cioè non sappiamo quando furono trovati, in quale situazione, quindi difficilmente, se non attraverso ipotesi, riusciamo a collegarli ad un panorama più complesso. Ho portato anche delle immagini di are, cioè degli altari che usavano i romani e su cui compivano i loro riti, ad esempio le libagioni alla divinità, cioè l'offerta di latte, miele, vino, oltre naturalmente, come abbiamo visto prima, l'uccisione di vittime animali. Quest'ara, un'ara alle Giunoni, di cui poi parleremo più avanti come divinità, è interessante perché reca l'immagine di una vittima sacrificale, cioè una scrofa, simbolo di fecondità che come tale poteva essere offerta a queste dee. Quest'altra, che si trova in uno stato molto frammentario, sempre al Museo Archeologico, doveva essere in origine un pezzo notevole e vediamo che reca raffigurati in pietra quelli che erano degli oggetti tipici del sacrificio, cioè i festoni di frutta e fiori che adornavano questi altari e il bucranio, cioè la testa di bovino scarnificata, decorata, ornata con delle infule, con i nastri che venivano posti appunto sulla testa di questi animali quando venivano portati al sacrificio. Abbiamo anche, in qualche caso, la raffigurazione degli strumenti pratici che servivano agli officianti per compiere materialmente il sacrificio. Sull'ala che abbiamo visto prima, ma su un altro lato, vediamo il coltello in ferro che doveva servire a uccidere le vittime animali, il sibulum, cioè il mestolo, e una coppa a due anse che servivano per le libagioni e una bellissima brocca che doveva essere in metallo, lo si capisce dal tipo di raffigurazione, che ugualmente serviva per questi sacrifici. Abbiamo anche in qualche caso delle raffigurazioni degli officianti. Come facciamo a sapere chi erano questi officianti, chi serviva a questi sacrifici? Lo sappiamo soprattutto dalle epigrafi, ma raramente invece ne abbiamo delle testimonianze figurative. In questo cippo, conservato al Museo Maffeiano, si è voluta vedere la figura di un augure. Noi sappiamo che a Verona, lo sappiamo appunto dalle iscrizioni, erano attestati anche gli auguri, non veri e propri sacerdoti, ma figure a cui si chiedeva di interpretare il volere degli dei e di narrarlo ai concittadini, soprattutto con l'esame o delle viscere animali o del volo degli uccelli. Io non so sinceramente se davvero questo personaggio togato, purtroppo ancora una volta molto danneggiato, presente su questo cippo, sia davvero un augure, soprattutto perché non si leggono molto bene gli oggetti che dovrebbe tenere nelle mani, però è con ogni probabilità una figura di religioso. Quello che abbiamo qui invece è sicuramente un camillo, una piccola terracotta che proviene dalla stipe di cui parleremo più avanti, dalla stipe rinvenuta a San Giorgio di Valpolicella, e raffigura appunto uno di questi ragazzi che dovevano essere ingenui, cioè liberi e figli di genitori liberi e di 12, 13, 14 anni che aiutavano i sacerdoti nei riti che questi compivano. Quindi sono quei pochi casi in cui abbiamo delle immagini, delle fotografie di quello che accadeva durante questi riti a Verona. Che cosa potevano fare i devoti, oltre che naturalmente assistere, partecipare ai sacrifici? Potevano concorrere alla costruzione di un edificio di culto, di un tempio, oppure, se non avevano la possibilità, semplicemente di alcune sue parti. Oppure potevano semplicemente restaurare parti dell'edificio o l'edificio nella sua interezza. Potevano donare alla divinità delle aree, delle statue, degli oggetti di arredo che potevano servire ad abbellire il tempio e che quindi erano oggetti di una certa consistenza, di certe dimensioni, di un certo peso, oppure anche dare oggetti piccoli come ex voto, sia gli uni che gli altri, oggetti in metallo, in ceramica, come delle figurine che vedremo anche queste più avanti. E molto spesso questi oggetti venivano donati o come un ringraziamento per una grazia ottenuta dalla divinità, famoso per grazia ricevuta, oppure per impetrare una grazia, un favore dal Dio.
No? No, scusi, chiami il... si è bloccato...
Scusate, un secondo. Era forse troppo bella per essere vera. Andava tutto bene, ma... è comparsa prima quella scritta e magari ha qualche significato. Non ci sia. Si è fermato. Prima è comparso l'errore di connessione al server, una roba del genere, e poi una corsa non va.
Portate pazienza, ma la tecnologia
è una gran bella cosa,
va bene finché funziona.
Sì, mi spiace perché senza immagini è un po' difficile, ma deve farlo spegnersi tutto.
Questo è il caso in cui si tocca con mano la necessità del rinvio alla testimonianza concreta. Se non c'è il documento concreto non si può fare storia, si fanno solo chiacchiere, si fanno talk show, come si dice oggi, si fanno fiction, si fa del giornalismo becero, come impera da qualche anno a questa parte. Chi vuole fare un discorso serio deve sempre toccare, vedere, pesare, deve essere il santo maso della situazione. Ecco, noi, a noi in questo momento manca il riscontro della documentazione archeologica sulla quale fondiamo i nostri discorsi storici, e siamo in attesa che riappaia il materiale archeologico. Vi rendete conto di cosa significa fare storia? Cioè accedere alle fonti, ai documenti, alle testimonianze. Speriamo che ricompaiano. C'è bisogno di un'epifania documentaria.
Non
passa
più. Me lo rifondo? No,
perché? Ecco.
Ok. Posso?
Abbiamo
tutta la chiavetta
più
ex novo. Vedete, se li prende dal capo, li ha ricaricati. Si lascia, non spegne completamente però.
Così?
Ancora, accende leggermente ancora la destra. Anche l'altra. Ecco così, grazie.
Allora. Forza di vieta.
Incrociamo le dita, preghiamo tutti gli dei. Allora, iniziamo adesso a vedere quali sono i resti archeologici di edifici di culto in area urbana, e cominciamo dalla zona centrale di Verona, dalla zona dove poi sorgerà il foro, perché adesso siamo un momento prima di questo, siamo agli inizi del primo secolo avanti Cristo, quindi quando ancora Verona come impianto urbano non è stata fondata e quando ci sono pochissime emergenze lungo la via Postumia che la attraversa. Allora sappiamo, in seguito a ritrovamenti in scavo della soprintendenza, che in quest'area a oriente di dove poi verrà collocato il foro doveva trovarsi un edificio di cui sono stati trovati pochi resti, frammenti di colonne, frammenti di capitelli, molto minimi rispetto a quello che l'edificio doveva essere, e non in situ, cioè non nella sua collocazione originaria, però importantissimi perché sicuramente databili appunto agli inizi del primo secolo avanti Cristo. Tra questi resti è stata trovata anche una antefissa, cioè una decorazione di un coppo del tetto, di un tipo piuttosto raro, un tipo a maschera teatrale, del quale esiste un altro esemplare al museo archeologico, che è questo. E queste sono quelle piccole scoperte dell'archeologia, nel senso che questo esemplare faceva parte di una collezione, era senza dati di provenienza, adesso sappiamo che con ogni probabilità apparteneva anch'esso a questo edificio. Edificio appunto, come dico, estremamente importante perché è il più antico della città di Verona, imponente perché le sue colonne dovevano essere alte circa 9 metri, quindi un edificio di tutto rispetto, del quale però non conosciamo la dedicazione. Quindi non sappiamo a quale divinità fosse dedicato e non sappiamo quindi nemmeno per quale ragione fosse stato costruito. Intorno alla metà del primo secolo avanti Cristo sappiamo che viene fondata la città, quindi viene dato un'immagine precisa all'impianto urbano della città e viene stabilita anche la collocazione del foro. Nel foro, sul lato nord, dovrà essere collocato poi il tempio più importante della città, il Capitolium, il Tempio Capitolino, che deve riprendere quindi nella dedicazione quella alla triade capitolina Giove, Giunone e Minerva, che è propria del Capitolium di Roma. Questa è un'immagine, la ricostruzione, che la soprintendenza ha proposto di questo tempio, un tempio gigantesco, piuttosto imponente, 35 per 40, nella parte, per 40 metri nella parte centrale, circondato da questo portico a U. Per quanto riguarda il portico, che era costruito al di sopra di una cripta, di un criptoportico che gli faceva da fondazione, sappiamo anche il nome del costruttore, questo Marcus Majus, che orientativamente fra il 40 e il 20 avanti Cristo, come dice l'iscrizione, cryptam fecit et porticus, cioè diede i fondi per costruire il porticato e le sue sostruzioni. Non sappiamo bene chi fosse questo Marcus Majus, sicuramente un personaggio di notevoli disponibilità economiche. Una cosa importante da considerare è che chi dava dei fondi per costruire parti di un edificio o un intero edificio lo faceva non solo per far piacere alla divinità, ma lo faceva anche per portare lustro a se stesso e alla propria famiglia, per dare un'indicazione a tutti delle disponibilità economiche che aveva e anche per far vedere all'intera città in quale punto della gerarchia sociale si poteva collocare. Era quindi un gesto che viene detto di evergesia, cioè di beneficenza, diremmo noi oggi, che aveva dei precisi significati sociali e talvolta anche politici, perché chi voleva intraprendere una carriera nel mondo politico spesso compiva munificenze di questo tipo per farsi conoscere e per dare importanza al proprio nome. Invece non sappiamo chi fece costruire la parte centrale, il cuore di questo edificio, cioè il tempio. Sappiamo però come era fatto questo tempio. Qui lo vedete, il Capitolium di Verona, messo a confronto con il Capitolium dell'Urbe, della capitale di Roma, e potete vedere molto bene, molto chiaramente, che le piante quasi coincidono. La struttura è estremamente simile, tranne che in un dato, che è il dato dimensionale. Ovviamente quello di Roma era molto più grande, molto più imponente. Ora però c'è un fatto che ha fatto riflettere molto gli studiosi che se ne sono occupati. Il Capitolium di Roma era stato fondato addirittura nel VI secolo a.C. e poi rifatto più volte nel corso del tempo, ma mantenendo sempre le sue caratteristiche iniziali, le sue proporzioni iniziali. Come mai a Verona si vuole riproporre, seppure in piccolo, riprodurre la stessa immagine di un tempio in fondo così vetusto, così arcaico, così antico? La spiegazione potrebbe essere una spiegazione solo in parte religiosa, di conservatorismo, di adesione a determinati fattori, ma soprattutto una spiegazione politica, di lealismo, se vogliamo, nei confronti della capitale. E da questo scaturisce il problema della committenza, cioè chi può avere ordinato di fare un edificio di questo tipo, così anticheggiante, potremmo dire. Allora sono state elaborate due ipotesi in merito: o un gruppo di personaggi, ovviamente di altissimo livello sociale nella città di Verona e comunque strettamente collegati all'urbe, in cui potevano anche rivestire delle cariche politiche, o ipotesi più affascinante, se vogliamo, e anche in un certo senso però meno dimostrabile, che ci sia stato un intervento addirittura di Caio Giulio Cesare. Noi sappiamo dalle fonti che Cesare fu almeno una volta nella sua vita, fu a Verona, che ebbe un rapporto storico con la Gallia Cisalpina, e si è ipotizzato che, data la sua ovvia conoscenza della situazione di Roma e di come era fatto il Capitolium di Roma, abbia dato suggerimenti e consigli ai veronesi di allora per la costruzione, per l'impianto del foro della città e per la costruzione del loro personale Campidoglio, appunto a immagine e somiglianza di quello della capitale. Gli scavi del Capitolium, conclusisi recentemente con l'edizione di uno splendido volume in cui vengono dati veramente tutti i dati possibili su questi ritrovamenti, hanno dato parecchi reperti, e fra questi alcuni che ci possono dare degli spunti per lo studio dei culti nella Verona romana. Un reperto molto interessante è questa base di statua, piuttosto grande, che ha avuto una vicenda strana, cioè su un lato ha una dedica a Curzia Procilla, sacerdotessa della diva Plotina. Plotina era la moglie di Traiano, che alla sua morte nel 123 d.C. venne divinizzata, venne resa dea, e quindi aveva qui anche dei sacerdoti. Poi questa base venne girata, questa iscrizione fu scalpellata, e sull'altro lato venne creata un'altra iscrizione: a Giove Ottimo Massimo, Lordo Veronensium, cioè il consiglio municipale di allora, dedicò una statua a Giove Ottimo Massimo. Non sappiamo come mai, in una situazione così, se vogliamo, di ricchezza economica e addirittura lordo della città che fa questa donazione, si sia voluta riutilizzare una base già usata. Però queste iscrizioni ci danno lo spunto per una piccola parentesi su quello che era nel mondo romano e a Verona in particolare il culto imperiale. Noi sappiamo che con Augusto e già un pochino con il suo padre adottivo Cesare si diede origine al culto della figura dell'imperatore, non in modo diretto, o perlomeno non subito in modo diretto. Augusto che cosa fece? Quando Cesare venne assassinato, lo fece proclamare Divus, cioè appunto Dio. In questo modo lui veniva ad essere il figlio di una divinità. Poi cominciò a diffondere il culto del Genius Augusti, cioè di una figura di protettore di se stesso, del suo numen, a cui si poteva tributare un culto anche nell'ambito delle pareti domestiche, accanto al culto dei Lari e delle altre divinità. In questo modo cominciava ad avviarsi sulla strada del culto tributato alla figura vera e propria dell'imperatore, cosa che sarà poi successivamente. Per il culto dell'imperatore si formarono nelle città dei collegi appositi, delle associazioni composte da sei uomini, i Seviri, Augustales, che sono attestati anche a Verona, cioè che si dedicavano al culto dell'imperatore, e a Verona in particolare è attestata anche una categoria molto meno diffusa, i Seviri Claudiales, cioè quelli che nacquero appositamente per il culto dell'imperatore Claudio, che sembra aver avuto con questa città dei rapporti più stretti rispetto a quelli di altri imperatori. Con l'andare del tempo il culto all'imperatore si estese poi anche ai membri della casata imperiale, e così arriviamo a casi come questo, cioè di Plotina, moglie di Traiano, che viene appunto divinizzata e ha dei propri sacerdoti. A Verona sembra che il culto imperiale fosse praticato già da subito, già dall'età augustea, e ci si è domandati dove potesse essere situato l'edificio destinato a questo culto. Allora, la zona deputata di solito a questo tipo di edifici è la zona del foro, quindi ritorniamo alla zona che abbiamo visto prima. Si è notato che in un isolato a ovest del foro c'è una situazione, un porticato, è una situazione che potrebbe essere favorevole all'impianto dell'edificio del culto imperiale. A questo isolato infatti si accedeva tramite l'arco cosiddetto di Giove Ammone, cioè l'arco di cui è conservata la chiave di volta al Museo Maffeiano, che mostra appunto la testa di questa particolare divinità. Zeus Ammon, Giove con le corna d'Ariete, venerato in particolare in Egitto. Questo tipo di figura, questo tipo di immagine, non è indicativo in sé di un culto a questa divinità, ma venne usato come simbolo di potere proprio dalla casa imperiale romana. Allora si è pensato che, poiché quest'arco dava accesso, più o meno qui, a questa zona, questa potesse essere la zona destinata a questo culto. La stessa ipotesi, forse con minor grado di probabilità, è stata fatta anche per un altro edificio sacro che si trova invece in questo isolato, un edificio absidato, sicuramente un edificio di culto, di cui ugualmente non si conosce la dedicazione e che potrebbe essere anch'esso destinato al culto imperiale. Sì, beh certo, il foro romano occupava quella che oggi è la Piazza delle Erbe, e in questa zona, cioè dove è situato il Capitolium, adesso c'è Palazzo Maffei sul fondo del foro, questo per sul fondo della Piazza delle Erbe, per contestualizzarlo visivamente. Da questi scavi del Capitolium non sono emersi, sono emersi pochissimi resti veramente quasi indecifrabili di statue. L'unico frammento di statua di culto, in realtà due frammenti, sono relativi a una figura di Nettuno. Lo riconosciamo per la presenza del delfino e anche per la posizione dell'altro frammento. È una statua di Nettuno non tanto grande, che ripropone uno schema iconografico ben noto e che è stata trovata, questi due frammenti sono stati trovati nel riempimento del criptoportico del Capitolio, quindi non in situ, buttati all'interno di questo interno. Ci si è domandati dove potesse essere situata, e l'ipotesi di chi ha studiato questa statua è che potesse essere collocata in origine in un edificio con funzione di mercato, dove Nettuno in questo caso non avrebbe fatto la funzione di divinità protettore, protettrice del mare, ma avrebbe favorito in modo molto più prosaico l'attività dei commercianti di pesce. È una possibilità. Come vedete, non riuscendo a collegare ad un sito preciso, ad un contesto archeologico preciso, questi resti, si è costretti a ipotizzare, a immaginare la loro collocazione. Abbiamo poi, ancora nell'ambito del Capitolium, una testimonianza relativa più che a un culto vero e proprio, a una credenza, ma molto, molto carina, molto interessante. In un rifacimento di un tratto del criptoportico, cioè di questa cripta che stava di sotto del portico AU, attorno al Capitolio, è stata trovata sicuramente in deposizione intenzionale, cioè messa apposta, una moneta del 95 d.C. che sul retro ha proprio la figura di Giove seduto in trono. Allora ci si è domandati come mai è stata deposta qui questa moneta, e si sono date due ipotesi. Una, che si considera meno probabile, è che si volesse in qualche modo dare una data, indicare la cronologia dell'intervento di rifacimento che veniva fatto in quel momento nel criptoportico. L'altra ipotesi, che si ritiene più probabile, è che si volesse in qualche modo dare un valore talismanico, richiedere la buona sorte per quel tratto di costruzione che si stava rifacendo. E per richiedere questa buona sorte si scomodava naturalmente la divinità a cui l'intero complesso Giove Ottimo Massimo era dedicato. Sappiamo che a un certo punto il Capitolium di Verona fu abbandonato, cadde in disuso, e lo sappiamo per una famosissima base di statua con una iscrizione in cui si dice che probabilmente attorno al 380 d.C., quindi siamo nell'avanzato IV secolo, un funzionario molto importante, governatore della Venezia Etistria, cioè di questa regione e anche dell'Istria, Valerio Palladio, ordinò di andare a prendere una statua, probabilmente la statua di un dio, che giaceva abbandonata da molto tempo, Diu Iacentem, cioè che giaceva da lungo tempo nel Capitolio, e di trasferirla nel foro in un luogo ben in vista per darle una nuova fortuna, una nuova sorte. Questa iscrizione comunque ci dice chiaramente che a quell'epoca il Campidoglio di Verona doveva essere ormai abbandonato, ormai in stato di degrado. Come mai? Quali possono essere state le cause? Le cause principali sono state viste nei decreti degli imperatori attorno alla metà del IV secolo, che cominciano a proibire in modo molto forte i culti pagani e a chiedere la chiusura dei templi pagani, e anche nell'aumento molto forte che doveva esserci a Verona della comunità cristiana. Noi sappiamo infatti che già nel IV secolo Verona aveva una cattedrale nell'area del Duomo attuale. Quindi questa comunità doveva crescere sempre di più e contemporaneamente i templi pagani essere sempre più abbandonati e cadere in disuso. Dopo queste grosse testimonianze importanti nel centro della città, ricordiamo che abbiamo degli edifici che ci sono testimoniati soltanto da iscrizioni. Una molto interessante riguarda la realizzazione, la ricostruzione di un compitum per Ilari. Che cos'era un compitum? Era un piccolo edificio, qui ho portato un esempio di Roma, tanto per far vedere come potevano essere fatti, un piccolo tempietto che veniva posto all'incrocio delle strade, all'incrocio di due o più strade, e che faceva da polo di aggregazione religiosa, da polo protettore per la comunità circostante, per il quartiere della città. In questa iscrizione, che purtroppo è andata perduta, si dice che tre magistri, cioè tre figure di uomini liberi, e tre ministri, cioè tre schiavi, provvidero appunto a ricostruire questo piccolo edificio. E si citano proprio tectum, parietes, valvas, limen, cioè si fecero il tetto, le pareti, le porte, la soglia, dandoci proprio un po' una visione, una specie di film che dobbiamo immaginare chiaramente perché non abbiamo questa iscrizione e non abbiamo il compito di ricostruzione di un edificio sacro. A Verona sappiamo che era attestato anche il culto per Ilari degli imperatori, quindi non soltanto Ilari che proteggevano tutti, le famiglie come il popolo comune, ma quelli che si dedicavano, che erano deputati alla salvezza delle figure della casa imperiale. Un'altra iscrizione che ci parla di un edificio, qui non abbiamo nulla, abbiamo soltanto l'epigrafe, ci dice che Lucius Junius Pauper eresse un porticato agli dei parentes, un porticato che possiamo immaginare collegato a un tempio, quindi possiamo immaginare che esistesse un edificio di culto per queste divinità. Sono delle divinità che a Roma hanno un significato, erano gli antenati, i genitori che proteggevano in questo modo i loro discendenti. Ed era a Roma un culto soprattutto domestico, un culto familiare, in quanto appunto legato a delle figure ancestrali, a dei parenti. A Verona invece abbiamo queste testimonianze che ci parlano di un culto pubblico, di un culto collettivo, per cui si immagina che si tratti di divinità forse indigene, già venerate prima dell'arrivo dei romani, che si trasformano, prendono un aspetto romano e un nome romano attraverso queste figure. Ci sono molte altre iscrizioni che ci parlano delle divinità venerate a Verona. La localizzazione dei templi, però, in questi casi è sempre ignota. Qui ne ho messa qualcheduna, tanto per ricordarle. Sono iscrizioni che si trovano molto spesso reimpiegate nelle chiese o in altre fabbriche moderne, che si trovano a Verona nel territorio, ma siccome noi sappiamo che le pietre viaggiano, vengono spesso trasportate per ragioni edilizie e per tante altre ragioni, difficilmente possono essere collegate ad un quartiere, una zona della città o del territorio. Tra queste divinità ricordiamo in particolare Minerva, che compare poi spesso anche nel territorio veronese, e qui ho portato l'immagine di una piccola ara a Minerva perché conserva anche qui una fotografia di un momento del culto. Vediamo questa figura in un paesaggio quasi agreste con l'alberello sullo sfondo che porta offerte su una sorta di candelabro. Dicevamo quindi Minerva assieme a molti altri e anche diverse divinità plurime, cioè gruppi di divinità femminili come le matrone, le iunones, le parche, le fate, che dovevano essere delle divinità indigene. Per le matrone ad esempio si pensa ad un'origine celtica, che poi continuano ad essere venerate nel mondo romano. Nel caso delle matrone abbiamo avuto probabilmente la fortuna di trovarne un'immagine in questa piccola terracotta che è stata ritrovata in una delle necropoli lungo la via Postumia, in una tomba deposta con il corredo funerario a protezione del defunto, e che ci mostra proprio questo gruppo di tre donne, ciascuna con un bambino in grembo. Ed erano proprio queste figure, le matre su matrone, che erano preposte a proteggere la fecondità, la maternità, il mondo femminile. Le divinità a Verona non erano limitate soltanto agli edifici di culto. Delle loro immagini si trovavano anche in altri tipi di edifici pubblici. E qui in particolare ho portato due iscrizioni dell'anfiteatro, dell'arena sostanzialmente. Noi sappiamo che nell'anfiteatro, a nome del proprio figlio Domizio Alpino, una certa Licinia fece fare un abenazio, cioè diede i soldi per una grande caccia alle belve feroci. Fece costruire dei salientes, cioè delle fontanelle probabilmente, e fece porre una statua di Diana, un signum Diana. Perché? Perché Diana era la dea della caccia e quindi stava benissimo all'interno dell'anfiteatro dove si svolgevano queste venaziones, era il suo posto naturale. La donazione di questa madre, di questa Licinia, ci è ricordata da ben due iscrizioni, una conservata al Maffeiano e una all'archeologico, che evidentemente erano poste in origine in punti diversi dell'anfiteatro. Anche nel teatro c'erano immagini di divinità. Questa è una ricostruzione di questo edificio incredibile, splendido, che doveva, secondo me, togliere il fiato a chi lo guardava, perché era veramente di una opulenza, di una ricchezza, anche nella decorazione interna, veramente incredibile. In questa decorazione interna, cioè nelle sculture decorative che erano collegate all'architettura del teatro, un notevole numero di immagini era legato a Dioniso Bacco, a Bacco e al suo mondo. Perché? Perché noi sappiamo che nel mondo greco Dioniso, che sarà poi il Bacco dei Romani, era il dio del teatro che proteggeva gli eventi teatrali. E così troviamo la figura di Dioniso maturo, Bacco, chiamiamolo pure, di Bacco giovane, e poi di satiri e sireni che facevano parte del suo corteo. Si tratta di sculture decorative, non dobbiamo pensare che a queste immagini venisse tributato un culto. Parleremo tra poco delle possibilità di edifici di culto all'interno della zona teatrale. Ma certo, queste immagini di divinità o di figure della mitologia come Medusa concorrevano a creare un'atmosfera, in un certo senso religiosa, anche nei luoghi che erano deputati ad altre funzioni. Ecco, questa secondo me è un'immagine interessantissima, sempre nell'ambito delle figure di divinità in edifici non di culto, è la figura che troviamo sulla chiave di volta dell'arcata del Ponte Pietra. È una figura che rappresenta sicuramente una divinità si è supposto, perché non ha degli attributi così significativi, è difficile darne una valutazione certa, si è supposto però che si tratti di una divinità delle acque e si è pensato che sia una raffigurazione del fiume Adige. Secondo me è importante perché è l'unica immagine di divinità romana che si trova a Verona ancora nel posto in cui è stata collocata dai Romani, anche se sappiamo naturalmente tutti che il Ponte Pietra è stato poi ricostruito dopo la guerra, quindi è stato distrutto e poi riportato al suo aspetto originario. Però è una testimonianza notevole, è ancora lì e si può osservare. Sempre a proposito di cerimonie, riti religiosi che venivano officiati in luoghi che non erano di culto di per se stessi, ricordiamo la questione del Campus o Ludus Publicus. Una iscrizione a Verona ci parla di questo edificio. Edificio che doveva essere piuttosto grande e che doveva ospitare le attività sportive e paramilitari della Juventus, cioè delle associazioni dei giovani ricchi tendenzialmente della città. Questi si ritrovavano, compivano appunto questa serie di esercitazioni, ma erano anche accompagnati da un sacerdos juvenum, cioè una figura di prete, di officiante che provvedeva a svolgere dei riti propiziatori. Il Campus o Ludus Publicus è stato ipotizzato in un edificio molto grande che è situato nella zona dell'attuale via del Pontiere, l'ex Campofiera, e che è stato rinvenuto a più riprese. Naturalmente i suoi resti sono stati rinvenuti a più riprese. Adesso passiamo al suburbio, cioè agli immediati dintorni della città, e ritorniamo a dei veri e propri edifici di culto. Come penso tutti sappiate, nella zona di Porta Borsari, Borsa, che dir si voglia, circa una ventina di metri dalla porta, sono stati ritrovati negli anni 30 i resti di un edificio, di un tempio, che si è supposto dedicato a Giove Lustrale, perché in questo punto, a circa 75 metri di distanza, sono state trovate due iscrizioni a questa divinità che vedremo tra poco. Negli anni 30 sono stati appunto trovati i resti, le fondamenta dell'edificio e un ambiente ipogeo, un ambiente sotterraneo posto sotto il pavimento della cella. Qui vediamo una ricostruzione proposta dall'architetto Filippini e considerata abbastanza attendibile negli anni 50. Questo edificio che si trovava non lontano dalla porta e i resti che, come sappiamo, oggi sono collocati nei pressi del cimitero monumentale. Cioè questi blocchi della base del tempio possono essere visti ancora oggi in quella zona. Un supporto indiretto alla identificazione di questo tempio con il tempio di Giove Lustrale è venuto dalla scoperta di due epigrafi, una a Rosegaferro presso Villafranca e una a Verona, che ci parlano del collegio Iumentariorum Porte Iove, cioè del collegio, dell'associazione dei mulattieri che provvedevano a svolgere il servizio postale presso la Porta Giovia. E si è detto Porta Giovia, chiamata così la Porta Borsari, perché è situata nei pressi del Tempio di Giove, nel Tempio di Giove Lustrale. Queste sono le iscrizioni che hanno originato questa ipotesi e che ci dicono anche che nel culto di questa divinità doveva avere con ogni probabilità una certa importanza l'acqua. Perché? Perché nell'appellativo lustralis si ricorda la lustrazio, cioè un rito di purificazione in cui l'acqua poteva avere una sua parte. Perché una di queste iscrizioni, questa, di questo Febus Veronensis, ci parla di un vilicus plumbariorum, cioè di un addetto alla produzione dei tubi in piombo per la città, quindi una connessione con l'acqua. Negli scavi nel 1999, che hanno rivisto, hanno riportato in luce le fondamenta del tempio, si è anche trovata una vasca laterale al tempio e questo sembra confermare che l'acqua fosse un elemento importante nel culto di questo dio. Procedendo a vedere che cosa troviamo come attestazioni di culti nel suburbio, ricordiamo che in via Cantore, quindi non tanto lontano dal tempio di Giove Lustrale, è stato ritrovato un insieme di ambienti sotterranei, a Ninfeo, perché vi erano delle fontane, con un bell'affresco in cui vediamo raffigurato il dio Mercurio, con la sua borsa, la borsa dei soldi. Sappiamo che Mercurio era il protettore dei mercanti e delle transazioni economiche, e su questo lato perduto doveva avere il caduceo. Si è quindi ipotizzato che in questi ambienti avessero un proprio culto, anche a Mercurio e ad altre divinità, un collegio di mercanti, alcuni mercanti riuniti in collegio. Quest'altro rinvenimento è relativo alla zona del ponte della ferrovia a sud di Verona. Questa è una mappa del ritrovamento del 1852. Quando vennero scavati i piloni del ponte, si trovò un piccolo edificio sacro di una 12-15 metri di lunghezza, e a poca distanza fu ritrovata una base circolare, una base di statua, con dedica a Fortuna da parte di una Cassia Marcella, che dedicò appunto questa statua a scioglimento di un voto. Possiamo quindi ipotizzare che questo piccolo edificio fosse dedicato alla dea, una dea molto importante, perché è quella che controlla il destino degli uomini. La presenza di questo muro laterale potrebbe far pensare che in realtà gli edifici fossero due, che fossero due tempietti affiancati, come a volte avviene. Purtroppo si tratta di ritrovamenti dell'Ottocento, di cui difficilmente potremo sapere altro. Vediamo adesso, invece, sulla sinistra d'Adige, l'attuale Veronetta, quali potevano essere i luoghi di culto. Allora, sicuramente alla sommità del teatro c'era un tempio. Anche per questo tempio i resti sono stati trovati nell'Ottocento e recentemente rivisitati in uno scavo dalla sovrintendenza. Purtroppo, come molto spesso avete visto che accade, non abbiamo delle indicazioni sulla divinità a cui era dedicato. Sicuramente però, data la sua posizione, era in stretta connessione con l'edificio del teatro, di cui costituiva proprio il compimento, cioè sulla sommità della collina il teatro occupava dalla riva dell'Adige fino alla sommità del Colle di San Pietro, e sulla sommità c'era questo tempio. Quello che vedete più in basso sono i resti del podio del tempio disegnati appunto nell'Ottocento, quando vennero ritrovati. Un altro luogo di culto è ancora oggi visibile nell'ambito sempre del teatro, su quella che si chiama la grande terrazza, cioè la terrazza dove oggi è situato il museo archeologico, che voi sapete occupa il convento dei Gesuati, costruito nel Rinascimento. Però su una parete, sulla parete di fondo tagliata dai Romani, la parete in tufo della collina, si vede questa apertura che dà accesso a un ninfeo. Perché lo definiamo ninfeo? Perché qui, e adesso la vedremo, c'è una fontana costituita da una nicchia conchiglia. E poi questo ninfeo è collegato con degli ambienti seminterrati. Ecco, qui vediamo l'immagine della nicchia con la conchiglia, manca la vasca che doveva esserci qui. Qui vediamo i tubi ancora conservati per la fuoriuscita dell'acqua, e è molto probabile, come spesso avviene, che questo tipo di ambiente fosse non soltanto un ninfeo ma anche un luogo di culto. Qui vedete la scala che scende in un ambiente vicino dove c'era un bacino per la raccolta dell'acqua. E in questa immagine sono invece degli ambienti che oggi sono interrati, e che sembrano quasi, per il tipo di pianta, una chiesa primitiva. Sulla grande terrazza, infatti, noi sappiamo che si impostarono poi delle chiese fino ad arrivare alla chiesetta di San Gerolamo, tuttora esistente, che è quella in cui si inaugura sabato questa mostra. Quindi un luogo dove possiamo dire che quasi da sempre ci sia una presenza religiosa. Vediamo adesso eccolo qua, all'Iseo e Serapeo. Dunque, sappiamo per certo che esisteva a Verona questo tempio alle divinità egizie, e lo vediamo un pochino più in dettaglio rispetto agli altri, perché è quello un po' più ricco come reperti, ce lo dicono diverse iscrizioni che poi vedremo, e sappiamo per certo che era collocato sulla sinistra d'Adige, dove esattamente è stato molto discusso. Personalmente avevo proposto che fosse collocato dove abbiamo visto adesso, cioè sulla grande terrazza del teatro, per tutta una serie di considerazioni. Concordo però con chi dice che si tratta sempre di ipotesi, cioè fino al giorno in cui non troveremo i resti del tempio con una chiarissima indicazione sulla dedicazione del tempio stesso, non potremo esserne certi. Resta il fatto che proprio da questa zona vengono parecchie iscrizioni, e soprattutto tutte le sculture che sono collegabili all'Iseo vengono dal teatro, tranne una che ha la denominazione, la provenienza da sotto Castel San Pietro, che vuol dire poi la stessa cosa, perché appunto sotto Castel San Pietro c'è il teatro. Adesso li vediamo rapidamente, ma vale la pena di dare un'occhiata a questi resti, perché è il tempio di cui in fondo sappiamo di più, quello sul quale abbiamo più reperti a Verona. La prima, le iscrizioni. Sono iscrizioni in genere non tanto grandi, quindi ci fanno pensare ad un tempio non gigantesco come dimensioni, come spesso erano gli Isei. E vediamo che ci parlano di Iside, naturalmente, Iside Augusta. Augusta è un termine che viene collegato a quelle divinità che si possono definire di rango imperiale, da parte di un seguiro augustale, cioè uno di quei sacerdoti di cui abbiamo parlato prima, che erano anche incaricati del culto degli imperatori. Questa è stata rinvenuta nel teatro. Abbiamo poi la menzione di Serapide, Ottimo Massimo, cioè gli vengono dati gli stessi epiteti che erano propri di Giove, una piccola ara rinvenuta di fronte al teatro, sull'altra riva del fiume. E poi questa, che è di particolare interesse perché ci parla di una figura importante in città, un quattuorbino edilicia potestate, cioè uno dei magistrati più importanti della città, che ebbe anche altre cariche e che qui pose questa ara come dono a Iside. Questa piccola ara, molto frammentaria, ci parla dell'unione di più divinità, Iside regina, Giove e il Sole, venerati tutti nello stesso luogo. Anche questa proviene dal teatro. E poi questa che ci ricorda forse addirittura una delle figure che lavoravano nel tempio. Ci parla infatti di un Licinio Gelasio Cellarius. Cellarius ha due possibili spiegazioni: o uno schiavo affrancato che si occupava, che era al servizio della casata imperiale, oppure appunto proprio un addetto al tempio, in questo caso il tempio di Serapide Augusto e Iside regina. E questa che ci dà un'idea dell'arredo di questo tempio, perché ci dice che in esso venne dedicata a Iside una statua di Ippocrate, suo figlio, cioè alla divinità si dedicavano naturalmente anche statue di altri dei, ma che erano ad essa collegate. Le vediamo nel loro insieme. Come vi dicevo, sono tendenzialmente piccole, a parte questa, e sono in vari materiali, marmo e calcare veronese, il rosso Verona. Ci danno un'idea già, come dire, cromaticamente vivace di questo tempio, ma ancora più vivace è poi l'arredo scultoreo. Sappiamo infatti che vi trovavano posto delle sculture egizie, questa è una testa di sfinge, Il faraone sfinge in granito di Assuan, quindi materia prima dall'Egitto e sculture, iconografia di tipo egizio. Questo frammento è un frammento di una statua come questa, quelli che venivano chiamati inaofori, portatori di tempietti. È un frammento, come spesso vedete, si tratta di piccole parti, che però con un certo sforzo di immaginazione ci danno un'idea di che cosa c'era in questi edifici. Anche questo è in basanite, cioè il famoso basalto egizio. Esiste solo in Egitto, quindi sicuramente materie prime provenienti dal... Poi abbiamo delle sculture romane come iconografia, però sempre in materiale egiziano, in particolare questi frammenti di un togato, qui vedete una possibile ricostruzione con la collocazione dei frammenti che sono stati ritrovati, e un piede, basalto grigio scuro e basalto verde. Probabilmente questa doveva essere la statua di un benefattore del Tempio, uno che si era fatto raffigurare all'interno di esso. E poi invece delle sculture che possiamo definire del tutto romane, come appunto il famoso serapide trovato sotto Castel San Pietro, secondo quello che ci dice Ricci nell'Ottocento. Possiamo dire forse l'unica scultura intera di divinità a Verona, che purtroppo oggi non è qui, è a Ginevra, perché fu proposta per l'acquisto alla città, ma fu giudicata non interessante e quindi venne venduta all'estero. È qui raffigurata anche nel volume di Maffei, disegnata tra l'altro da Tiepolo. Nel riordino recente che sto compiendo da alcuni anni all'interno del Museo Archeologico, pochi anni fa, ho ritrovato questo frammento di testa. Voi direte che, insomma, è una schifezzina, è vero, però è importantissimo perché è sicuramente una parte di testa di un serapide e proviene dagli scavi del teatro. Qui vedete l'incavo in cui doveva essere collocato il mosio. E si tratta di una statua di culto perché è alto 26, la testa è alta 26 cm, quindi doveva essere una statua piuttosto grande, una statua di culto probabilmente dell'Iseo e Serapeo. Quindi vedete che anche continuando senza scavare ma facendo gli scavi nei musei, cioè a riordinare, recuperare, catalogare, si possono fare ancora, pur a grande distanza di tempo dagli scavi stessi, delle nuove scoperte. Ecco, lasciamo, ora abbandoniamo questo tempio affascinante, quello delle divinità egizie, e passiamo a delle situazioni che potevano essere presenti, ad esempio anche sul pavimento. Qui abbiamo il disegno ad acquarello, perché molto, ce lo mostra molto più conservato di quanto non sia ora. Il pavimento ora si trova al Museo Archeologico, di una grande casa che era situata in Piazza Bra, più o meno dove adesso ci sono i bagni pubblici, e che è stata scavata, vista a più riprese. Il reperto più interessante è appunto questo pavimento, dove vediamo la figura di Bacco nudo, circondato dalle sue pantere, dai felini che lo accompagnavano, con la scritta Roropes Z, quindi in greco ma scritta con lettere latine. Roropes era probabilmente la proprietaria, una donna proprietaria della casa. Z è un augurio di vita, che Roropes viva. E la figura di questo pavimento con la figura di Bacco molto probabilmente era collocato nel triclinio, nella sala da pranzo. Sappiamo infatti tutti benissimo che Bacco era il dio del vino e che quindi proteggeva i conviti, i banchetti e i simposi. Quindi le immagini delle divinità stavano anche in vari punti all'interno della casa. Ci avviamo verso il territorio. Nel territorio abbiamo ugualmente delle testimonianze molto interessanti di culti pubblici, di culti di collettività. In particolare il Ninfeo, a Santa Maria in Stelle, sotto la chiesa di Santa Maria in Stelle, e retto da Pomponio Corneliano e da sua moglie. L'edificio è molto più famoso oggi per la ristrutturazione che ebbe in ambito cristiano nel momento tardo romano, però nacque molto probabilmente come un edificio per la captazione delle acque di una sorgente e che, oltre a incanalare queste acque, doveva servire da luogo di culto per divinità acquatiche. Perché lo diciamo? Perché abbiamo un'altra iscrizione di Pomponio Corneliano, trovata a Schio, in cui lui esprime la sua devozione per le ninfe e linfe, cioè ninfe della vegetazione, della vegetazione, e linfe collegate all'acqua. Quindi un edificio che nasce pagano e che poi viene trasformato, lo sappiamo, in ambito cristiano. A Marano di Valpolicella abbiamo un tempio molto interessante, scavato nell'Ottocento dal grande studioso veronese Giovanni Girolamo Ortimanara, che è una figura molto interessante di archeologo ottocentesco, e che, basandosi sui toponimi della zona, Minerve, a Minerva, ipotizzò che sul monte Castellon, vicino a Marano, ci fosse un tempio, e poi lo andò a trovare. Lo andò a trovare, e siccome era anche piuttosto coscienzioso per l'epoca, ce ne lasciò dei disegni, lo fece disegnare da un pittore mantovano, Giuseppe Razzetti, che lo accompagnava sempre in queste sue ricerche archeologiche e che ci ha lasciato utilissime testimonianze. L'edificio è stato poi di recente rivisitato dalla soprintendenza e probabilmente la pubblicazione degli scavi, in cui non sono stati trovati nuovi reperti rispetto all'Ottocento, però è stato meglio definito l'impianto, ci darà ulteriori notizie, ulteriori informazioni su come era configurato questo luogo di culto. È comunque interessante vedere molto rapidamente alcune delle sue caratteristiche. Non era molto grande, contiene una camera, una stanza, probabilmente funzionare al culto. No, non faccio niente.
Chiudere.
Cioè, faccio, dopo si ferma come prima. Separato dal monte da un intercapedine in cui correva l'acqua, costruito con una tecnica particolare, con dei tratti in opus reticulatum che vediamo qui, e che è una tecnica attestata a Verona nel teatro e datata in età augustea, per cui possiamo dire che probabilmente questo edificio è stato costruito in quell'epoca. Doveva avere anche degli arredi di pregio. Nel Castello Soardi era conservata nell'Ottocento questa grande vasca che rivaleggia come cura di realizzazione con degli esempi di Roma e che probabilmente proveniva da questo tempio. Poi furono ritrovate anche queste raffinate rosette in bronzo, all'incirca così, che erano le decorazioni della porta lignea dell'edificio. Queste sono quelle che si sono conservate, naturalmente dovevano essere molte di più. Non funziona? Non va? No?
Si è bloccato.
Si è bloccato?
Ecco.
Mi spiace, non so, tento, no, non esce neanche.
Contro
l'arcano. Ci vediamo con il calcio. Allora,
c'è bisogno di aiuto.
Termino, faccio termine.
Termino, però. Adesso riprende. Adesso
vediamo se lo riapre.
Sì, dovrebbe riuscire.
Mi dispiace, scusate, ma... No, forse sì. Sono riuscita forse. Sono uscita e rientrata, mi hanno dato l'indicazione. Vediamo, ecco, adesso no. È sempre per la stessa cosa, dici che mi manca la connessione con la, col server. Allora, speriamo che tenga fino alla fine. Allora, vediamo un po' di arredi di questo tempio, delle aree senza iscrizione, un coltello in ferro che probabilmente serviva ai sacrifici, questo strano oggetto che purtroppo non si è conservato, che è un piede in pietra, una piccola scultura a forma di piede con sandalo, dedicata a Minerva da un certo Lucius Iariovidius, che lo fece in mano sua, cioè lo costruì, lo realizzò di sua propria mano. Questo piede può avere due significati: o un ringraziamento perché aveva fatto un viaggio che era andato bene, cioè era andato ed era tornato, cosa importante, oppure può significare che il fedele si sente presente al cospetto della divinità e quindi le dona questi oggetti. Vi erano poi delle iscrizioni in cui era appunto denominata Minerva, quindi questo è uno di quei casi in cui il toponimo moderno conserva ancora il ricordo dell'edificio di culto presente in antico. E in quest'ara, che proviene con ogni probabilità dal tempio perché era sempre conservata nella raccolta Soardi, abbiamo la fortuna di vedere la raffigurazione, per quanto danneggiata, di due momenti cerimoniali. Qui abbiamo un sacerdote assistito da un camillus, vi ricordate, ne abbiamo parlato prima, di questi giovinetti che assistevano gli officianti, che fa un sacrificio presso un'ara. E sul fianco di questa stessa ara abbiamo una figura molto affascinante, perché è una sacerdotessa donna, una flaminica, come venivano chiamate, con questo costume curioso, con questo berretto a punta rovesciata all'indietro e questi medaglioni sul petto. Purtroppo anche questa danneggiata, ma è una testimonianza molto interessante, molto viva, e tra l'altro anche le iscrizioni della zona della Valpolicella ci ricordano una cospicua presenza di donne fra le sacerdotesse, parecchie flaminiche. Andiamo avanti, perché forse sono stata un po' troppo lunga forse. Vediamo la stipe di San Giorgio di Valpolicella, dove sono state ritrovate circa 150 terracotte votive più alcuni elementi in metallo. In una zona in cui c'erano dei resti di bruciato, dei resti di rovo. Lì non è stato trovato il luogo di culto, ma soltanto la stipe, cioè questi doni dati dai devoti e buttati poi, quando si riteneva che non dovessero più stare nel tempio per ragioni di spazio, essenzialmente, messi a parte, buttati, sotterrati. E in questa stipe sono rappresentate parecchie divinità. In particolare questa figura ha suscitato tanti studi, tante ipotesi, ed è stata da ultimo identificata con Nemesi, la dea del destino, che tiene sotto i piedi una figura rannicchiata di uomo. Perché? Perché abbatte coloro che sono troppo superbi, coloro che vogliono innalzarsi a un livello troppo alto per loro. E contemporaneamente è anche una fortuna, in un certo senso, una dea della sorte, che ha tra gli altri attributi anche la ruota del destino umano e il timone con cui governa appunto la sorte degli uomini. Nella stipe era venerata anche Minerva, di cui sono stati trovati degli scudi, altre divinità orientali come Attis, ma abbiamo anche delle immagini dei devoti. Per esempio figure di coniugi che si abbracciano, evidentemente era un culto che presiedeva anche al matrimonio e alla fecondità, oppure figure di adoranti, di offerenti, o anche immagini come questa che hanno fatto pensare, ed è una recente ipotesi che mi sembra fondata, che chi svolgeva questi culti a San Giorgio non fosse una popolazione del luogo, ma fossero dei latini, perché queste sono terracotte tipiche del mondo centro-italico. Quindi dei latini che, giunti qui, avessero portato con sé i propri culti e le proprie modalità di culto, cioè l'offerta di terracotte come loro le intendevano. Abbiamo anche delle immagini di animali, per esempio dei frammenti di cavalli, dei galletti, dei cani, dati probabilmente al posto dell'animale vero. E poi alcuni elementi in metallo, come una divinità femminile, un lare, e questa laminetta molto interessante perché ha la scritta ex voto fecit, cioè l'ho fatto a ringraziamento per un voto, ed è probabilmente una piccola parte di un tempietto in piombo di cui conosciamo altri esemplari. Questo santuario, quello che abbiamo visto ora di San Giorgio di Valpolicella, è stato definito polivalente perché vi stanno diverse divinità. Un santuario analogo si trovava a Bosco della Rocca presso Garda. Anche qui sono state trovate diverse immagini di Fortuna e un altare a Fortuna e Vittoria, ma anche immagini di Mercurio e di Vulcano. Quindi nello stesso luogo erano adorate divinità femminili e divinità maschili, in quelli che vengono appunto denominati santuari polivalenti, perché vi si concentravano protezioni diverse, divinità diverse. Per ricordare la presenza di culti anche provenienti dall'Oriente, e in particolare del culto di Mitra, che era un culto molto apprezzato dai militari, diffuso nel secondo e terzo secolo, ho portato l'immagine di questo rilievo che proviene da Colognola ai Colli, in cui vediamo appunto la figura di probabilmente Mitra in piedi su un cavallo. La presenza di questo rilievo ci dice che in questa zona doveva esistere un tempio dedicato a Mitra, e noi sappiamo che in questi templi si svolgevano dei riti particolari, soprattutto il cosiddetto taurobolium, cioè l'uccisione del toro con la dispersione del suo sangue, che era proprio un momento tipico del culto a questa divinità. Quindi vediamo che nel territorio veronese sono attestati anche culti di origini diverse. Ritornando alla devozione domestica, ricordo che nel territorio veronese sono stati trovati dei larari, cioè degli insiemi di bronzetti, non un'unica figura isolata, ma proprio gruppi. In particolare quello più importante e famoso è senz'altro quello di Montorio Veronese, un insieme di divinità, Mercurio, Priapo, una figura di filosofo che ci dice che il proprietario doveva essere un uomo piuttosto colto, piuttosto raffinato, e delle splendide figure di accompagno, cioè questi portatori probabilmente o d'acqua o di frutti della terra. Qui dobbiamo immaginare dei secchi con cui appunto portavano, si immaginava portassero, offerte alla divinità. Ma il larario di Montorio non è il solo. Questa associazione di bronzetti, solo due purtroppo, viene da San Felice Extra, da una villa in località Bongiovanna. Qui vediamo un amorino e un genius con corona turrita sul capo, quindi una divinità che era propria di una collettività, o unità militare, o una corporazione, o una comunità. E poi naturalmente, come sempre, tanti bronzetti isolati. Questo di particolare bellezza è stato trovato a Costermano, è sicuramente una divinità dell'acqua e si può ipotizzare che rappresenti il lago di Garda, che era un dio, era visto come un dio dai romani, il dio Benacus. Quindi avremmo anche un'immagine di questa figura a cui sono state dedicate delle iscrizioni che si sono trovate. Ecco, per concludere questo ritrovamento, che secondo me è affascinante, è molto divertente, ad Archi di Castelrotto, vicino a San Pietro in Cariano, è stato trovato un edificio che si definisce rustico, cioè non una grande villa, non una situazione di agiatezza, ma piuttosto un edificio che serviva al lavoro dei campi e serviva anche da casa per chi svolgeva questo lavoro. Nella stanza più importante di questo edificio, di fronte al focolare, in un angolo, è stata scoperta una buca chiusa dal pavimento, quindi sigillata dal pavimento, che non si poteva aprire e vedere. All'interno di questa buca si trovava un vaso con un coperchio e all'interno del vaso c'erano ben 506 ossi di serpente. Un serpente che appartiene a una specie, il colubro di Montpellier, diffusa in queste zone, che può essere piuttosto grande ma è innocuo per l'uomo, questo è un dato importante. Come mai questo tipo di ritrovamento? Quale può essere il suo significato? Ci sono stati dei ritrovamenti analoghi in Francia e in altre zone, non molte, non si tratta di un tipo di scoperta tanto diffusa, è piuttosto interessante. In questi vasi, in Francia per esempio, nel Languedoc, sono stati trovati sia resti di serpente sia resti di volatili. E quindi, per cercare di capire il significato di questi ritrovamenti, si è risaliti nell'ambito romano ai Larari, dove spesso troviamo sia figure di serpenti, sia figure di uccelli, di volatili. Perché? Perché sono le forze della terra e anche sottoterra, perché i serpenti entrano anche nel terreno, e le forze del cielo, i volatili, che possono dare protezione alla casa e alla famiglia. E che quindi, come la danno dipinti nei Larari di Pompei o di Ercolano, la possono dare quasi vivi, cioè in ossa, insomma, sotterrati al di sotto del pavimento di una casa. Per qualcuno si tratta poi anche di riti di fondazione, cioè che venivano svolti al momento della costruzione della casa, proprio per metterla sotto la protezione di questi geni protettori, appunto, serpenti e in qualche caso, non qui, ma altrove, anche volatili. Ecco, io mi scuso, forse sono stata un po' troppo lunga, ma le notizie e le informazioni erano veramente tante e ho cercato di trasmettervele tutte anche con una carrellata abbastanza veloce, ma che desse un panorama complessivo dei culti a Verona in età romana.
Grazie.
Vi ringrazio.
Adesso chiediamo di ritorno della luce, se fosse possibile. È avuta la possibilità di interventi su questa ricca, dotta, documentatissima relazione della dottoressa Bolli, su un tema che a tutti i romanesi deve stare particolarmente a cuore, perché siamo andati alle radici della storia con fondamento religioso di questa città e del suo territorio. Quindi chi vuole intervenire?
Avevo da fare una domanda e poi una richiesta. Gli scavi all'interno del cortile del seminario,
sì.
Io sono capitato lì, ho parlato con Alzo e mi aveva fatto vedere tutta una serie di statuette votive che erano state.
Sì, ecco, allora questo
costume, diciamo.
Sì, è un altro, non hanno trovato proprio l'edificio di culto,
sì.
Ma hanno trovato sia le statuine sia delle arette. Per cui è ipotizzata la presenza di un tempietto non lontano dalla zona dello scavo del seminario. Non è, è materiale ancora inedito, per cui non abbiamo ancora la possibilità, diciamo, di visionarlo. però è di estremo interesse. Ho avuto modo di vedere queste, cortesemente insomma mi hanno mostrato queste statuine, sono molte e sono in terracotta e insomma, daranno ulteriori indicazioni sugli aspetti del culto a Verona Romana.
Poi il libro sul Capitolio non è che si può trovare, è in libreria o?
È in biblioteca.
Ah, ecco.
Non lo possono vendere per una questione di, perché è stato finanziato, se non sbaglio, non vorrei dire una sciocchezza, ma comunque dalla Fondazione Cari Verona sicuramente, ed avendo questo tipo di finanziamento non può essere venduto, però si trova in biblioteca civica, c'è alla biblioteca di Castelvecchio o anche in soprintendenza si può consultare, insomma è stato distribuito nelle, credo, nelle biblioteche più importanti.
Prego. Qualche altro intervento? Prego, se si alzasse...
Nel tempio di Minerva su Amarano, so che dovrebbero fare delle altre campagne, mi parlo, perché attualmente è tutto coperto.
Sì, dunque io credo che abbiano concluso, hanno fatto una campagna abbastanza recentemente ed è appunto quella campagna che dicevo porterà delle nuove informazioni soprattutto sulle strutture architettoniche del tempio. Perché da quello che mi hanno detto, che mi diceva la dottoressa Bruno della sovrintendenza, non hanno trovato reperti, non sono uscite dallo scavo altre aree o altre testimonianze come quelle che abbiamo visto dell'Ottocento, però hanno avuto modo di ricontrollare la situazione dei resti del Tempio.
Posso fare un'altra domanda? Ha accennato alle, diciamo, divinità romana, pre-cristiana, però non ha accennato, mi pare, forse sono stato disattento, a tutta quella serie di divinità venerate, seguite dal popolo, dalla popolazione indigena della Pulicella, cioè gli Anusnati.
Sì, allora sarebbe stato troppo.
Diciamo che
abbiamo visto la stipe di San Giorgio, che è ritenuta di una popolazione latina all'interno del mondo arusnale, e poi ci sono appunto tutte queste divinità di origine indigena come Lualda, Odisna, eccetera eccetera, che hanno tutta una loro storia e anche una problematica molto complessa. Giustamente sì, esistono e ricevono ancora un culto in età romana, si trasformano, prendono dei nomi o romani o romanizzati e sono un culto molto importante, una popolazione molto importante. Però
era forse per dire che i romani erano anche intelligenti, nel senso che dove arrivavano non imponevano,
no, assolutamente
non imponevano le loro, diciamo, credenze religiose, certo, ma lasciavano convivere
con le credenze preesistenti, sicuramente. Sono, se vogliamo, si può riflettere su come un esempio di tolleranza per certi aspetti.
Ero interessato sul tempietto che c'è sopra questa San Pietro, no?
Sì.
Ecco, la prima domanda, secondo lei in quel luogo erano preesistenti culti prima dei romani, visto l'eventuale presenza di un castelliere? Seconda domanda, no, sì, mi risponda lei, cioè
sì.
Io porto delle ipotesi
di
altro,
sì.
No? E l'ipotesi eventuale di un tempio di Giano è percorribile o è una fantasia?
Sì.
Terza cosa, in quel luogo con eventuali scavi per la messa a posto del Castel San Pietro, ci siete presenti per capire
allora,
cosa c'è? No.
Sì.
Grazie.
Allora, cominciamo dall'ultima. Allora, riguardo gli scavi di Castel San Pietro, sono stati seguiti dalla soprintendenza. Sono stati fatti recentemente degli scavi di controllo, appunto per dare il via poi alla ristrutturazione, alla risistemazione della caserma austriaca, che è oggi della Fondazione Cari Verona, e quindi sono stati seguiti e proprio seguendo questi scavi hanno ricontrollato la posizione del Tempio quella che era stata data nell'Ottocento, quel disegno che avevo fatto vedere prima nell'Ottocento. Non si è trovato quasi niente, ma si è trovato però modo di controllare l'orientamento del tempio, cioè come era posizionato. E aggiungo, si è anche rivisto quello che, non so se lei si riferisca alle teorie di Grancelli, forse, sì, immaginavo, quello che Grancelli chiamò il pozzo sacro, che in realtà è una bellissima cisterna per l'acqua funzionale alle esigenze del castello, ed è stata rivista anche quella. Allora, questa era l'ultima domanda. Riguardo a Giano, è una teoria del Rinascimento, dell'umanesimo del Rinascimento, che aveva delle sue concezioni storiche, tali per cui alle origini c'era Giano, Dio della fine, Dio dell'inizio, e che ha collocato lì questa divinità. Come le dicevo, non abbiamo nessun elemento che ci dia indicazioni sulla dedicazione del tempio, cioè a quale divinità fosse dedicato. Una strada potrebbe essere quella, bisogna vedere se poi porta da qualche parte, di uno studio archeologico puntuale sulla connessione templi-teatri, per vedere con quale frequenza compaiono certe divinità in connessione con un teatro, e questo potrebbe dare delle indicazioni. La prima domanda, mi scusi,
no, se c'era un luogo,
un punto resistente, non abbiamo dati in merito, cioè si presuppone la presenza sulla collina di un villaggio, di un insediamento preromano, ma non abbiamo dei dati di culto, di luogo di culto. Ecco, questo è quello che sappiamo dal punto di vista archeologico. Per certo, tornando al discorso di Grancelli, come lei sa, lui ha basato tutta la sua teoria sulla collocazione dei vari templi nella città, proprio partendo da un orientamento, da una collocazione, una posizione di questo tempio sulla sommità della collina. Purtroppo però l'ha sistemato sbagliato, quindi tutto il suo calcolo, tutti i suoi disegni delle costruzioni grafiche non possono essere fondate, non possono essere reali, perché il tempio è in una posizione diversa, cioè è perfettamente perpendicolare, come è logico che sia, conoscendo un minimo l'architettura romana, è perfettamente perpendicolare rispetto al teatro. Questa è la situazione. Io dico qual è la situazione, poi ognuno come Palestrina, sì, certo, no, è molto vicino come struttura a Palestrina. Poi
grazie.
Io mi permetto di intervenire un istante sul fatto che qualche domanda ha voluto chiedere problematiche inerenti a prima dell'arrivo di Roma, cioè alle tradizioni indigene, locali, celtiche, celtogalliche, euganee. Certamente Roma ha praticato cosa che viene definita dai filologi, dagli storici, la interpretazione. Così come in Oriente, soprattutto in Grecia e nell'Oriente ellenizzato, ha attuato l'interpretazione greca, in Occidente ha praticato l'interpretazione latina, ossia ha letto con i nomi e le valenze di divinità del pantheon romano o latino divinità e tradizioni religiose locali, aggiungendo ai nomi delle divinità locali i nomi di analoghe divinità latine o romane vicine. E questo lo troviamo in tutto il Mediterraneo, sia nel Mediterraneo orientale che nel Mediterraneo occidentale, e in Occidente, quindi, in questo territorio. Ecco, il fatto che l'autoressa prima ha illustrato anche nomi di divinità, prendiamo Silvanus è una divinità, ne parlerò io settimana prossima, documentata negli epigrafi del Maffeiano, delle selve, dei boschi, e questo territorio era veramente tutto coperto di boschi. Pensate alla Germania e al ruolo svolto nella cultura tedesca a partire dall'antica Germania, dalla selva. Arriva fino a Heidegger, che descrive gli Holzwege, l'Unterwegzur Sprache, addirittura fa dei discorsi che presuppongono una localizzazione fisica, proprio territoriale, di quel perdersi del sentiero nel bosco. E così la divinità che presiede al territorio. Ecco, ovviamente era affrontare un mare magno. Giustamente io avevo anche ipotizzato una possibilità di affrontare questo tema, ma giustamente la dottoressa ha detto qui entriamo in una prospettiva che non solo basta, ma è anche tendenzialmente pericoloso dal punto di vista storico e archeologico, perché non abbiamo sufficienti pezze d'appoggio, per così dire, per poter condurre un discorso critico, laddove invece, parlando da Roma in poi, noi abbiamo del materiale e avete visto che cosa c'è. Ovviamente va preso con le pinze, collocato, letto, contestualizzato, sempre in base a delle ipotesi che sono state più volte ribadite dalla relazione.
Sì, ecco, se posso aggiungere una cosa, ci sono testimonianze archeologiche anche su culti preromani. Sarebbe bello magari chiedere al dottor Sazzani, cioè a chi ha fatto scavi in cui sono emersi anche resti di santuario, di luoghi di culto, eccetera, preromani, che sicuramente sono più competenti di me per parlarne. La mia competenza, il mio ambito si limita più all'età romana.
No, poi a noi interessa in fondo storicizzare dall'arrivo di Roma, perché prima di Roma Verona non esiste, per così dire.
Vabbè, no.
La Verona che noi conosciamo, la Verona storica, nasce con l'arrivo di Roma. E quindi noi storicizzando la Verona storico-religiosa, come appunto recita il titolo di questa nostra serie di incontri, abbiamo giustamente focalizzato a partire dall'arrivo di Roma in questo territorio. Se c'è qualche altro intervento, io non voglio bloccare, prego. C'è un microfono qui. Ecco, no.
Vabbè, non
perché così si deve.
Volevo farle due domande. La prima riguarda il Capitolium di Verona con la similitudine rispetto a quello di Roma. Non sarebbe più semplice ipotizzare che è stato realizzato così perché quel tipo di schema statico i romani avevano già visto che funzionava e quindi lo hanno ripreso anche a distanza di secoli, perché diceva che
sì.
Un edificio del VI secolo a.C. e l'altro invece è del I secolo a.C.
Sì.
La seconda domanda.
Aspetti, cominciamo una per volta.
Sì, prego.
Allora, sì, il Capitolio di Roma nasce nel VI secolo, poi ha diversi rifacimenti. Perché colpisce questa riproduzione in piccolo? Perché dei pochi altri Capitoli, molto pochi in realtà, che sono noti per qualche aspetto nel mondo romano, non sono necessariamente così.
Cioè
sono un po' diversi, certo, magari hanno sempre tendenzialmente tre celle, cioè ci sono delle caratteristiche ovviamente che sono tipiche perché legate a quel tipo di divinità, cioè la triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva, ma dal punto di vista strettamente architettonico, dei particolari architettonici, questo di Verona è proprio, ha colpito moltissimo gli archeologi, perché è proprio una riproduzione in piccolo, non proprio identica, ma insomma quasi, di quello di Roma, cioè indica un forte rapporto con l'urbe, con la capitale. E quando tante volte, no, si è parlato di Verona, seconda Roma, eccetera, in fondo c'è una verità, cioè anche se è un sentimento espresso soprattutto nel Rinascimento dagli umanisti, eccetera, in fondo però non è così lontano dalla realtà. Ci sono queste caratteristiche che sono, c'è da dire ancora un'altra cosa, questi Capitoli, è venuto fuori studiando quello di Verona, che sono veramente poco noti, ce ne sono pochi scavati, identificati. Può anche essere che col prosieguo degli studi archeologici trovando altre Capitolia si scopra che non è così strano il caso di Verona. Per il momento lo è, cioè per il momento è proprio questa riproduzione di un modello alto qui. Così,
Io avevo pensato che molte volte fosse ripreso quello schema, perché ad esempio guardando gli anfiteatri, i teatri sono sempre collocati in una certa posizione e soprattutto ripropongono un certo tipo di schema strutturale anche architettonico, perché funzionava. E quindi se noi guardiamo ad esempio, che ne so, l'anfiteatro di Polo, quello di Verona o quello del Colosseo, sono assolutamente simili, fatti con...
Ecco, dobbiamo distinguere tra la similitudine, cioè il fatto che c'è questo tipo di edificio, l'anfiteatro, il tempio per la triade, e poi il dettaglio della disposizione architettonica, che è un fatto un po' diverso. Cioè, un anfiteatro sì, sembra simile a un altro, ma poi se andiamo a vedere non sono mica così uguali, cioè hanno tante caratteristiche diverse. In uno, non so, ci sono quattro piani, quattro ordini, in uno ce ne sono tre, in uno ci sono gli ambienti, i poggerei per le macchine, in un altro no, cioè non è così semplice, o addirittura ci sono proprio compiante completamente diverse.
Cioè apparentemente sembrano uguali.
Sono, è un tipo architettonico quello, il tipo del teatro, il tipo dell'anfiteatro, il tipo del tempio. Però poi bisogna andare in dettaglio, e nel dettaglio questo Capitolium di Verona è particolare, è un dato di fatto. Dopo le dico, magari proseguendo gli studi sembrerà meno strano, per il momento è una cosa che ha fatto riflettere e indica comunque uno stretto collegamento, una stretta conoscenza di un modello urbano, urbano nel senso di Roma.
Sì. La seconda domanda era invece legata al Ponte della Pietra.
Sì.
Io ho fatto una tesi sui ponti di Verona.
Bello.
E ho letto che precedentemente al ponte in pietra ne esisteva probabilmente uno in legno, che era legato a dei cosiddetti agoni popolari, cioè a una sorta di battaglie, diciamo, divinatorie. Adesso non so bene se fossero solo semplicemente di lotto o addirittura a livello proprio di scontro armato, e che venivano eseguiti ancora prima dell'arrivo dei Romani.
Sì.
E se ne ha traccia all'interno di una poesia di Valerio Catullo.
Sì.
Ecco, che attendibilità c'è rispetto a questa considerazione, e soprattutto se anche poi in epoca romana questo tipo di culti sono stati ripresi, magari modificati, come diceva il professore, magari con una diciamo dedica a qualche divinità romana invece che a una divinità locale.
Sì, Catullo in un Carme parla di queste battaglie che non sembrano però essere delle vere e proprie battaglie, cioè di due gruppi di persone che si scontrano su un ponte, presumibilmente in legno, cercando di buttarsi giù, come di qualcosa che è collegato anche a un rito, a un fondo cultuale. Allora, da un punto di vista di testimonianze archeologiche di questo culto, se tale era, non ne abbiamo. Quindi, cioè, però la testimonianza letteraria è comunque una testimonianza importante, è una fonte antica di tutto rispetto. Quindi, ecco, poi non è che Catullo lo colleghi al Ponte Pietra, cioè parla di questo avvenimento, per cui si è voluto un po' forzare la cosa, siccome è probabile che prima del Ponte Pietra, prima di tutto c'era un guado, perché lì si riusciva a passare sul fiume, poi presumibilmente si sarà fatto qualcosa di lì, poi si sarà arrivati al Ponte Pietra, che poi ha avuto diversi rifacimenti. Allora, diciamo che si è messo insieme questo dato della fonte letteraria applicandolo a qualcosa che si conosce della città. Non è che nel Carme di Catullo ci siano degli elementi che facciano riconoscere proprio quel posto lì, proprio il luogo dove poi sorgerà il Ponte Pietra. Comunque resta una testimonianza letterario importante, come tutte le testimonianze scritte dell'antichità, insomma non va sottovalutata. sono, diciamo che sono pochi i casi in cui si riescono a mettere insieme la testimonianza letteraria e la testimonianza archeologica, e quelli sono casi veramente veramente belli, perché uno trova una conferma, incrocia due dati, ecco, e quindi può.
Grazie.
Vorrei fare un intervento a proposito del Capitolio e di Ponte Pietra, perché per noi il Capitolio veronese, per così dire, assemblato al Capitolium di Roma, io lo collegherei non solo a un dato di ordine tecnico, architettonico e artistico, ma soprattutto di tipo ideologico, dottrinale e religioso. Cioè il Capitolium romano, che chi ha girato per le aree archeologiche del Mediterraneo, in Tunisia, in Marocco, in Siria, in Giordania, in Israele, in Turchia, in Grecia, ha incontrato, visitato il Tempio con le tre celle della triade. C'era persino Gerusalemme, Adriano costruito quando ha riedificato Gerusalemme come Emilia Capitolina, ha costruito sull'area del Tempio in tempi il Capitolio, ma la Triade Capitolina. Siamo negli anni 30 del secondo secolo, dopo la sconfitta del 132-135, l'ultima sollevazione ebraica antiromana. Quindi il fatto che ci sia questo collegamento diretto tra il Capitolio locale e il Capitolio romano significa: sono arrivato io, comando il mondo, comando anche qui, e voi volete essere difendenti, volete essere così privilegiati, volete avere dei rapporti speciali, benissimo, il vostro tempio è vicinissimo al mio, detto molto in soldoni. Poi c'è tutto il discorso degli approfondimenti di ordine archeologico, il discorso è aperto a ulteriori scale, ulteriori apporti. Per quanto riguarda il ponte, non si dimentichi che una delle magistrature più importanti della Roma repubblicana è la figura del Pontifex, il Collegium Pontificum e il Pontifex Maximus, che dettava legge nella Roma repubblicana, e poi dall'impero sarà la figura del Princeps a portare questo titolo fino a Graziano, fino a che nel 382 Ambrogio, la capitale trasferita a Milano, persuaderà il giovane Graziano, 27enne Graziano, a rinunciare al titolo di Pontefice Massimo. Chi si porta ancora oggi il titolo di Pontifex Maximus? Basta, ho finito. Se non abbiamo altri interventi, c'è ancora qualcuno che vuole intervenire. E vorrei aggiungere, prima di lasciarci, che la serie delle nostre relazioni confluirà in una pubblicazione, in un libro illustrato a colori con una documentazione ricchissima, che dico di modo di grazie anche alla dottoressa Gorro, che ci ha permesso di prendere alcuni di questi documenti come fotografia, e al Museo Maffeiano e poi anche all'archeologico, al termine di questi nostri incontri. Quindi ci si augura che prima di Natale esca un volume che contiene tutte le nostre relazioni, arricchito di ulteriori apporti di persone che non verranno più come relatori, ma che interverranno parimenti ad arricchire questo volume. Pensiamo alla presenza della sinagoga, della comunità islamica, della comunità cristiana riformata valdese, dei fondi librari o archivistici inerenti a tematiche religiose, vuoi dell'archivio di Stato, vuoi della biblioteca civica, eccetera. Quindi sarà una pubblicazione ricca che parlerà proprio della Verona storico-religiosa. Io direi di ringraziare ancora la dottoressa Gorro.